Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tutti al tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». E Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Questo episodio raccontato nel Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto si presta a un sacco di considerazioni, ma fondamentalmente c'è una difficoltà. Cioè è un poco difficile ammettere che il diavolo, innanzitutto troppo personalizzato, lo facciamo diventare quasi una divinità, va a tentare Dio, che Gesù Cristo, non ve lo dimenticate, è sempre Dio. Allora questa storia che il diavolo possa tentare il Cristo, beh, molti teologi si mettono un poco in dubbio, diciamo, entrano un poco in difficoltà, per cui cercano qualcosa di più profondo in questo testo. E non bisogna andare molto avanti per capire qual è la soluzione. Guardate, è molto banale, nel testo greco della Bibbia sta scritto, Gesù viene chiamato Iesous. Voi lo potete leggere Iesous e leggete Gesù, ma se leggete Yes o Us, potete leggere Egli è il figlio della grande voce. E qui si può riferire a me, a voi, a tutti quanti. Potete leggere Is o Us e potete dire Egli è il discepolo della Chiesa, di lei. Quindi capirete che la parola Gesù non è che significa sempre, si riferisce sempre alla persona di Gesù, ma si può riferire anche alle nostre persone. Cioè questo testo lo possiamo leggere riferito a Gesù, e non ve lo commenterò così, se ne parlate anche troppo di queste cose. Ma lo leggerò, cercherò di leggerlo invece riferito a noi. Noi siamo nella tentazione. Anche perché vedete, è un po' strano che dice Gesù viene battezzato, e poi dopo lo Spirito lo porta nel deserto per essere tentato. Ma pare proprio strano, cioè lo Spirito di Dio dovrebbe guidare Gesù e ci deve subire la tentazione. Ma anche nel Padre nostro noi stiamo in dubbio quando leggiamo non ci indurre in tentazione. Infatti mo, con un'operazione veramente ignobile hanno cambiato la frase facendole violenza. In realtà così sta scritto, però bisognerebbe leggerlo un po' diversamente. Allora anche noi abbiamo difficoltà a pensare, Dio ci porta nella tentazione, è che ci mette le trappole davanti e poi noi ci cadiamo dentro. Così pensiamo anche per Adamo, se ci fate caso, che dice, ma che ci stava bisogno di metterci all'albero del bene e del male e poi di non ne mangiare? Perché lo tiene nel giardino di Eden e ci mette il serpente che lui ha creato perché lo vada a tentare? Pare sempre quando noi leggiamo quel testo che il nostro Signore, che Dio ci ha messo una trappola. Perciò va letto diversamente. Ma noi vogliamo continuare a leggere così e ci teniamo le difficoltà. Allora, volete leggere questo testo come riferito a Gesù, il quale viene tentato dal diavolo nel deserto? Tenetevelo, io non vi corro appresso. Ma se volete andare un po' più in fondo, se vi dovete domandare, ma sto passo qua che lo leggiamo a fare? Lo leggiamo come ricordo di un evento che capitò a Gesù, ma a noi che ci interessa? E guardate, invece, se si legge un po' diversamente, si interessa completamente, perché l'oggetto non è Gesù, ma l'oggetto è ognuno di voi, ognuno di noi e la Chiesa. Noi siamo nei 40 giorni del deserto, che poi la parola deserto in greco significa terra abbandonata. Quindi noi stiamo in questa terra abbandonata a se stessa e viviamo le tentazioni in questo periodo della nostra esistenza. 40 giorni, vedete, si intende un tempo di attesa, un tempo intermedio. Quando noi aspettiamo che arrivi uno a casa sono 40 giorni, quando noi aspettiamo la nostra festa sono 40 giorni, così dicevano gli antichi, un tempo determinato. Quindi praticamente cerchiamo di capire queste tentazioni riferite a noi e ci fate caso, allora rileggetevela quando tornate a casa. Dice Gesù ebbe fame, eccetera, eccetera. Lasciatelo perdere quel testo che se la legge tutto in un'altra maniera. Il fatto concreto è che arriva il diavolo. E chi è questo diavolo? Qua noi abbiamo fatto diventare il diavolo quasi un parallelo di Dio. Dio sta là con il suo paradiso, il diavolo sta qua col suo inferno. Questa è una fesseria inaudita, guardate. Dicono il testo originale, che purtroppo nessuno più legge, dice diabolos, però sapete, si può leggere diabolos e si può leggere diavolo se volete, ma se leggete diabolos, doppiamente infantile. Cioè, chi è che mette in tentazione la nostra vita, la nostra doppia infantilità, che noi pensiamo sempre come il bambino, pensa sempre alla pappa, al biberò, a giocare, eccetera. Noi nel mondo siamo infantili, anzi doppiamente infantili. E questa è la continua tentazione che viene a noi. E questa tentazione alla fine si esprime con una parola che sta in tutte le lingue orientali, ancora oggi nell'arabo, Satan. Satan significa la tentazione. Cioè, dice, sta poca fa, io di fronte a un bel piatto di pasta asciutta, la voglia che tengo il diabete o tengo la cosa, io ve lo mangio. Quel piatto è Satan. È Satana. Noi subito immaginiamo una cosa nera, dico, così abbiamo inguaiato un po' la nostra fede, vedete? Invece la tentazione nasce dal cuore, nasce dalla mente, fondamentalmente la nostra mente, la quale un po' alla volta ha preso il possesso di tutto ed è infantile. Voi se seguite un poco programmi di scienze o vi interessa, vi capite che noi più andiamo avanti e più scopriamo di essere totalmente ignoranti su di noi, sulla nostra esistenza, sulle ragioni del vivere, sulla fine del mondo, come il mondo cammina, quali sono le leggi, scopriamo e si apre sempre uno spazio nuovo di ignoranza. Pure siamo orgogliosi di tutto questo. Allora che succede? Abbiamo fame, cioè Gesù Cristo ebbe fame, cioè trasforma queste pietre in pane. A parte il fatto che secondo me la cosa più intelligente dopo un periodo di 40 giorni non era il pane, era l'acqua, secondo me, e questo non lo dice. Ma pensate a noi, che stiamo facendo noi? Stiamo piegando tutto a noi stessi. Noi siamo diventati consumatori del mondo, cioè lo stiamo consumando il mondo. Invece di costruire un mondo migliore, noi lo stiamo distruggendo, guardate. Ci piace tenere il campo sportivo e tagliamo gli alberi, ci piace di fare delle cose e buttiamo a terra una montagna. Stiamo costruendo per divorare. Noi siamo diventati non consumisti nel senso banale di andare al supermercato e comprarsi un sacco di roba. Siamo diventati consumisti perché stiamo consumando il mondo. Io penso che quando i nostri padri ci hanno lasciato questa terra, ci hanno lasciato la terra che avevano ricevuto, noi che terra lasceremo ai nostri figli? Domandatelo. Non è quella che abbiamo ricevuto. Noi stiamo continuamente a mangiarcelo il mondo. Lo divoriamo. E divoriamo le cose belle, divoriamo i panorami, divoriamo la vita dei campi. Abbiamo divorato un poco tutto. E Gesù Cristo dice, ma non pensate a questo, pensate alla vita, sulle parole di Dio, le parole di Dio sono la vita, credete nella vita. E allora continua, dice, ti porto sulla cosa, rischia un poco buttandoti giù e stai, abbi fiducia in Dio. E quello dice, Dio non è un paracadute, come pensiamo noi. Noi in un certo senso, guardate, abbiamo la sicurezza che non moriremo mai. C'è stata una, come dico io, una sindrome di immortalità che sta nell'uomo, sia singolo che collettivo. Per cui noi siamo sempre che la vita, cioè Dio, ci sosterrà, noi andremo avanti, noi possiamo continuare. E Gesù Cristo dice, state accorti, perché tu non puoi rischiare tutto usando Dio come paracadute. E guardate oggi che stiamo facendo, guardate, noi stiamo rischiando tutto in base a che? Alle idee del nostro cervello. Oggi ci arriva uno con una bella trovata, ma ieri è stata la giornata delle donne con Magna Bella, e poi facciamo la giornata degli omosessuali, poi facciamo la giornata delle cose, poi facciamo la giornata di... Tutta una mappata di idee, chiamiamolo proprio alla napoletana, una mappata di idee. Però in base a tutta questa realtà, noi stiamo cambiando la società. Guardate la famiglia in che crisi è entrata. È entrata naturalmente in crisi per fatti suoi? No, perché le idee nostre sono troppe. E non è giusto che i figli non siano qua, non è giusto che i genitori, non è giusto che non ci si divide, non è giusto che non si abortisca. Questo è il buttarsi dall'altezza del tempo. Rischiare. E noi stiamo rischiando pesantemente. Poi improvvisamente ci accorgiamo che tutti questi rischi ci portano a guerre e a distruzione. Ecco, ognuno di noi sta nella terra abbandonata. Non è Gesù solamente che sta allora. Io, voi, stiamo rischiando come il doppiamente infantile, l'infantilità della nostra mente provocava. Buttati giù. E guardate l'ultima cosa. Dice, gettati ai miei piedi e adorami. E oggi, scusate, fratelli miei, ma vi rendete conto che noi siamo in adorazione della scienza? Rendetevi conto, noi oggi crediamo solamente ai camici bianchi. Ah, io odio la parola scienziata, quando arriva uno di questi signori lì, a cui faccio tanto di cappello per la cultura e la capacità, è un tecnico della sua materia, è un conoscitore di quel campo. Ma che significa scienziato? È diventato un mito, guardate, il scienziato è diventato profeta, è diventato sacerdote, è diventato un poco... Tutto quello che noi prima riferivamo a Dio, l'abbiamo riferito oggi alla scienza. Gli scienziati hanno... E chi sono questi scienziati, dico io? E invitano in televisione un tale, il quale casomai ne capisce moltissimo di fisica, di matematica, di che posso dire. E lui spacca sentenze sulla nostra vita quotidiana, dice che in famiglia bisogna fare... Ma quello è un imbecille a quel punto. Ma vi rendete conto come stiamo adorando gli scienziati e la scienza? E abbiamo perduto invece il senso della vita dentro di noi. E abbiamo perduto la libertà di pensare con la nostra realtà esperienziale. Noi non abbiamo più la preminenza delle esperienze, abbiamo la preminenza delle frasi fatte e delle persone in camicia bianca, che una volta erano camicie da notte, ora sono diventate camicie di profezia. Ecco, vedete, noi stiamo adorando la scienza. Questo è il grande... la grande tentazione della nostra epoca. E dobbiamo ogni giorno verificare quanti errori commette la scienza. Tante cose le spiega, tante cose va avanti. Però andatevi a pigliare un libro che posso dire delle medicine considerate cancerogene e negative. I farmaci ritirati dal commercio, oggi stiamo seguendo anche una questione del genere. Ma accorgete che sta un libro tanto, di tutte medicine che invece di aiutarci si distruggevano. Io ricordo sempre come mia esperienza personale che, curata da uno dei più grandi medici napoletani, che era fra l'altro amico mio, mi dette tre farmaci, due di quelli erano dichiarati cancerogeni dopo. È chiaro? In buona fede, lui personalmente. Ma la scienza è sempre in malafede, guardate. La scienza è sempre in malafede e noi l'adoriamo. Noi oggi adoriamo la scienza. Allora la conclusione quale vedete? Ricerchiamo di nuovo la vita come cardine della nostra esistenza. Cominciamo a credere nella vita. a credere nella potenza della vita che cammina sotterranea nelle cose, ma ci sostiene sicuramente. Mettiamo un po' da parte le ideologie, il successo, il danaro, il potere, tutte cose bellissime, la ricerca, tutte cose bellissime. Però cominciamo a sentire dentro di noi il piacere della vita, di costruire vita e di dare vita agli altri. Questa è la conclusione di questo ragionamento. E lo possiamo coronare, questo ragionamento, andando a leggere la prima e l'ultima parte, poi rileggetelo nel vostro testo. All'inizio troviamo una parola di speranza e di sicurezza, e lo Spirito guidò Gesù nel deserto. Allora, in questo fetentissimo mondo, che pure è splendido, in questo mondo dove si adora la scienza, dove si rischia tutto, dove tutto si divora, noi abbiamo un mandato dallo Spirito Divino. Cioè non entriamo come le persone che entrano nella giungla senza conoscere, no, noi ci accompagna lo Spirito di Dio. Questa è la tranquillità di questo momento, questo è il messaggio che il Vangelo vi vuole mandare. Non abbiate paura, voi sarete tentati e lo siamo continuamente, ma non dovete aver paura, perché chi vi ha guidato in questo mondo è lo Spirito. Perciò quando dice Adamo fu cacciato dal paradiso subito, violento, cacciato. No, Adamo fu mandato fuori a coltivare la terra. Voi e io siamo venuti qua per coltivare la terra, per costruire un mondo migliore, ci siamo operai del regno. E camminiamo in questo mondo con tanta gente che ci mette gli sgambetti, a cui noi offriamo la mano e quello ce la morde, d'accordo, però ci guida lo Spirito. Leggetevi la conclusione, alla fine dice le voci divine, gli angeli. Noi pensiamo agli angeli sempre, tutta questa iconografia che ci ha viziato la mente. Angeli significa la voce di Dio, la voce della coscienza. E di state attenti, che chi vi darà un aiuto, chi vi servirà, sarà la voce della vostra coscienza, se la educate però. Non potete aspettare che viene di notte con le trombe. Ma se vi educate ad ascoltare la voce della coscienza, e la voce che è la voce di Dio, allora vi dico che in questo mondo, tentati, abbattuti, colpiti, noi abbiamo la potenza della coscienza. E praticamente procediamo allora con sicurezza. Ecco, questo è il messaggio della prima domenica di Quaresima che vorrei lasciare. Andate tranquilli. E lo Spirito di Dio è con voi, e la voce della vostra coscienza è come quei telefonini che avete in tasca, che ci fanno parlare lontano. E noi teniamo dentro di noi un telefonino sintonizzato sul paradiso. Diceva un amico mio, tanto per lasciarvi una battuta scherzevole, dicevo qual è il numero della Trinità? E dice 61-63, tutto quanto dice che significa, come il numero di essere, e lì diceva lui 6-1-6-3, questa era, ricordatevi questo, teniamo un 61-63 nel nostro cuore, possiamo chiamare continuamente la divinità, perché lo Spirito ci ha guidato in questa vita. Abbiamo fatto un poco le cose un poco troppo lunghe, ora leggiamoci, vi domando la professione di fede secondo quella scritta nel battesimo. Fratelli miei, credete in Dio, Padre.